Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Manuela Mandracchia legge Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino.
Sui campi di battaglia, a essere svelti di mano, c'è sempre da fare un buon raccolto. Specie ad arrivarci nel momento buono, prima che cali il grande sciame della fanteria, che per tutto, dove tocca, arraffa. Nel raccogliere roba, i fanti, i bassottini hanno la meglio. Ma i cavalieri di Narcioni, sul più bello, li stordiscono con una piattonata e tirano su tutto. Dicendo roba, non si intende tanto quella strappata di dosso ai morti, perché spogliare un morto è un lavoro che richiede un raccoglimento speciale. Ma tutta la roba che si perde. Con quest'usanza ad andare in battaglia carichi di bardature sovrapposte, al primo scontro un catafascio di oggetti disparati casca in terra. Chi pensa più a combattere allora? La gran lotta è per raccoglierli. E a sera, tornati al campo, far baratti e mercanteggiamenti. Gira, gira, è sempre la stessa roba che passa da un campo all'altro e da un reggimento all'altro dello stesso campo. E la guerra, cos'è poi se non questo passarsi di mano in mano roba sempre più ammaccata? A Rambaldo successe tutto diverso da come gli avevano detto. Si buttò a lancia avanti, trepidante nell'ansia dell'incontro tra le due schiere. Incontrarsi, si incontrarono. Ma tutto pareva calcolato perché ogni cavaliere passasse nell'intervallo tra due nemici senza che si sfiorassero nemmeno. Per un po' le due schiere continuarono a correre ognuna nella propria direzione, dandosi reciprocamente la schiena. Poi si voltarono, cercarono di venire allo scontro, ma ormai l'impeto era perso. Chi lo trovava più l'Argalif là in mezzo? Rambaldo andò a cozzare scudo a scudo con un saracino duro come un baccalà. Di far largo all'altro pareva che nessuno dei due avesse voglia. Si spingevano con gli scudi mentre i cavalli puntavano gli zoccoli in terra. Il saracino, una faccia smorta come di gesso, parlò. «Interprete!» gridò Rambaldo. «Cosa dice?» Trottò lì sotto uno di quei per di giorno. «Dice che gli lasci il passo!» «No, per la gola!» L'interprete tradusse. L'altro replicò. «Dice che deve andare avanti per servizio, altrimenti la battaglia non riesce secondo i piani. Gli lascio il passo se mi dice dove si trova Isoarre l'Argalif!» Il saracino fece segno verso una collinetta, gridando. «E l'interprete? Là, su quell'altura, a sinistra!» Rambaldo si voltò e partì al galoppo. L'Argalif, drappeggiato di verde, stava guardando l'orizzonte. «Interprete! Sono qui!» «Digli che sono il figlio del marchese di Rosceglione e vengo a vendicare mio padre!» L'interprete tradusse. L'Argalif alzò la mano a dita raccolte. «E chi è?» «Chi è mio padre? Questa è la tua ultima offesa!» Rambaldo sguainò la spada. L'Argalif limitò. Era un bravo spadaccino. Rambaldo già si trovava mal partito, quando irruppe trafelato quel saracino di prima dalla faccia di gesso, gridando qualche cosa. «Fermatevi, signore!» tradusse in fretta l'interprete. «Mi perdoni, m'ero confuso. L'Argalif Isoarre è sulla collinetta a destra. Questo è l'Argalif Abdul.» «Grazie, siete un uomo d'onore!» disse Rambaldo. E fatto scostare il cavallo, salutato alla spada l'Argalif Abdul, si gettò al galoppo verso l'altra altura. Alla notizia che Rambaldo era figlio del marchese, l'Argalif Isoarre disse «Come?» Si dovette ripeterglielo più volte nell'orecchio, gridando. Alla fine annuì e alzò la spada. Rambaldo si lanciò contro di lui, ma mentre incrociavano già i ferri, gli venne il dubbio che Isoarre non fosse neppure costui e il suo impeto ne venne un po' scemato. Cercava di dar giù con tutta l'anima e più ci dava, meno si sentiva sicuro dell'identità del suo nemico. Questa incertezza stava per essergli fatale. Il moro lo incalzava con attacchi sempre più da presso, quando una gran zuffa s'accese al loro fianco. Un ufficiale maomettano era impegnato nel folto della mischia e a un tratto lanciò un grido. A quel grido l'avversario di Rambaldo alzò lo scudo come a chiedere tregua e diede una voce di risposta. «Cosa ha detto?» chiese Rambaldo all'interprete. «Ha detto, sì, Argalif Isoarre, ti porto subito gli occhiali!» «Ah, dunque non è lui!» «Io sono», spiegò l'avversario, «il portaocchiali dell'Argalif Isoarre. Gli occhiali apparecchio ancora sconosciuto a voi cristiani, sarebbero certe lenti che correggono la vista. Isoar, essendo miope, è costretto a portarli in battaglia. Ma di vetro come sono, a ogni scontro gliene va in pezzi un paio. E io sono addetto a rifornirgliene di nuovi. Chiedo dunque di interrompere il duello con voi, perché altrimenti l'Argalif, debole di vista com'è, avrà la peggio. Ah, il portaocchiali, ruggì Rambaldo. E non sapeva se sbudellarlo dalla rabbia o a correre contro il vero Isoarre. Ma che bravura ci sarebbe stata a combattere contro un avversario accecato! Dovete lasciarmi andare, signore, continuò l'occhialaio, perché nel piano di battaglia è stabilito che Isoarre si mantenga in buona salute, e quello, se non ci vede, è perso. E brandiva gli occhiali gridando in là: ecco, Argalif, ora arrivano le lenti! No, disse Rambaldo, e menò un fendente su quei vetri, frantumandoli. Nello stesso istante, quasi il rumore delle lenti andate in scheggio fosse stato per lui il segno che era spacciato, Isoarre andò a infilarsi dritto su una lancia cristiana. Ora la sua vista, disse l'occhialaio, non ha più bisogno di lenti per guardare le uri del paradiso, e spronò via. Il cadavere dell'Argalif, sbalestrato giù di sella, restò impigliato per le gambe alle staffe, e il cavallo lo trascinò via fino ai piedi di Rambaldo. L'emozione a vedere Isoarre morto in terra, i contrastanti pensieri che gli fecero ressa, di trionfo a poter dire finalmente vendicato il sangue di suo padre, di dubbio se, avendo egli procurato la morte dell'Argalif mandandogli le lenti in pezzi, la vendetta fosse da considerarsi consumata a dovere, di smarrimento a trovarsi d'un tratto privo dello scopo che l'aveva condotto fin lì, tutto durò in lui solo un momento. Poi non sentì che la straordinaria leggerezza a trovarsi senza più quell'assillante pensiero in mezzo alla battaglia, e di poter correre, guardarsi intorno, battersi come avesse le ali ai piedi. Fissato fino allora nell'idea di uccidere l'Argalif, non aveva dato mente a nulla dell'ordine della battaglia e non pensava nemmeno che alcun ordine vi fosse. Tutto gli appariva nuovo e l'esaltazione e l'orrore solo ora parevano toccarlo. Il terreno aveva già la sua fioritura di morti. Crollati giù nelle loro armature, giacevano in posizioni sconnesse, a seconda di come i cosciali o le cubitiere o gli altri paramenti di ferro si erano disposti facendo mucchio, tenendo magari alzate in aria braccia o gambe. In qualche punto le pesanti corazze avevano fatto breccia e di là si spandevano le interiora, come se le armature fossero riempite non da corpi interi, ma da visceri, ficcati lì a casaccio che traboccassero fuori al primo spacco. Queste visioni cruente riempivano Rambaldo di commozione. Si era dimenticato forse che era caldo sangue umano a muovere e a dar vigore a tutti quegli involucri. A tutti tranne uno. O già l'inafferrabile natura del cavaliere in armi bianche gli pareva estesa a tutto il campo. Spronò. Era ansioso di confrontarsi con presenze viventi, amiche o nemiche che fossero. Era in una valletta, deserta, a parte i morti e le mosche che su di essi ronzavano. La battaglia era giunta a un momento di tregua, oppure infuriava da tutt'altra parte del campo. Rambaldo cavalcava scrutando intorno. Ecco un batter di zoccoli, ed appare un guerriero a cavallo sul ciglio di un'altura. È un saracino. Si guarda intorno, ratto, dà di redini e scappa. Rambaldo sprona, lo insegue. Ora è anch'egli sull'altura. Vede là nel prato il saracino galoppare e sparire a tratti tra i noccioli. Il cavallo di Rambaldo è una freccia. Pareva non aspettasse che l'occasione d'una corsa. Il giovane è contento. Finalmente sotto quei gusci inanimati il cavallo è un cavallo. L'uomo è un uomo. Il saracino piega a destra. Perché? Ora Rambaldo è sicuro di raggiungerlo. Ma da destra ecco un altro saracino che salta fuori dalla macchia e gli taglia la strada. Entrambi gli infedeli si voltano. Gli son contro. È un'imboscata. Rambaldo si butta innanzi a spada levata e grida: «Vili!» Uno gli è contro, l'elmo nero e biscornuto come un calabrone. Il giovane para un fendente e dà di piatto sul suo scudo, ma il cavallo scarta. C'è quel primo che lo stringe da presso. Ora Rambaldo deve giocare di scudo e spada e deve far girare su se stesso il cavallo a strette di ginocchia nei fianchi. Billy grida! Ed è vera rabbia la sua. E il combattere è un vero combattere accanito. E lo scemare delle sue forze nel tenere a bada due nemici è un vero struggente infiacchimento nelle ossa e nel sangue. E forse Rambaldo morirà, ora che è sicuro che il mondo esiste. E non sa se morire ora è più triste o meno triste. Li aveva addosso entrambi, arretrava, teneva stretta l'elsa della spada come ci fosse aggrappato. Se la perde, è perso. Quando proprio in quell'estremo momento udì un galoppo. A quel suono, come a un rullo di tamburo, i due nemici insieme si staccarono da lui. Si facevano schermo con gli scudi alzati, arretrando. Anche Rambaldo si voltò. Vide al suo fianco un cavaliere dalle armi cristiane, che sopra la corazza vestiva una guarnacca color pervinca. Un cimiero di lunghe piume, anch'esse color pervinca, sventolava sul suo elmo. Volteggiando veloce una leggera lancia, teneva discosti i saracini. Ora sono fianco a fianco, Rambaldo e il cavaliere sconosciuto. Questi va sempre mulinando la lancia. Dei due nemici uno tenta una finta e vorrebbe sbalzargli la lancia via di mano, ma il cavaliere pervinca in quel momento appende la lancia al gancio della resta e dà mano allo stocco. Si lancia sull'infedele, duellano. Rambaldo, al vedere con quanta leggerezza dà di stocco il soccorritore sconosciuto, quasi si scorda d'ogni cosa e resterebbe fermo lì a guardare. Ma è un momento, ora si slancia sopra l'altro nemico con un gran cozzo di scudi. Così andava combattendo affiancato al pervinca. E ogni volta che i nemici, dopo un nuovo assalto inutile, si traevano indietro, l'uno prendeva a combattere con l'avversario dell'altro, con un rapido scambio, e così li frastornavano con la diversa loro perizia. Il combattere a fianco d'un compagno è una cosa ben più bella che il combattere da solo. Ci si incoraggia e conforta, e il sentimento dell'avere un nemico e quello dell'avere un amico si fondono in un medesimo calore. Rambaldo spesso, per incitarsi, grida all'altro, quello tace. Il giovane comprende che in battaglia conviene risparmiare il fiato e tace pure lui. Ma un poco gli dispiace di non sentire la voce del compagno. La zuffa si è fatta più serrata. Ecco che il guerriero pervinca sbalza di sella il suo saracino. Quello appiedato scappa nella macchia. L'altro s'avventa su Rambaldo, ma nello scontro spezza la spada. Per timore d'essere fatto prigioniero, volta il cavallo e fugge pure lui. «Grazie, fratello!» fa Rambaldo al suo soccorritore, scoprendo il viso. Mi hai salvato la vita. E gli tende la mano. Il mio nome è Rambaldo dei Marchesi di Rossiglione, baccelliere. Il cavaliere pervinca non risponde. Né dice il proprio nome, né stringe la destra tesa di Rambaldo, né scopre il viso. Il giovane arrossisce. Perché non mi rispondi? Ed ecco, quello dà di volta al cavallo e corre via. Cavaliere, anche se ti devo la vita, terrò questa come un'offesa mortale, grida Rambaldo, ma il cavaliere pervinca è già lontano. La riconoscenza per l'ignoto soccorritore, la muta comunanza nata nel combattimento, la rabbia per quello sgarbo inatteso, la curiosità per quel mistero, l'accanimento che appena sopito con la vittoria subito cercava altri oggetti ed ecco che Rambaldo spronava il cavallo a inseguire il guerriero per vinca e gridava «Mi pagherai l'affronto, chiunque tu sia!» Sprona, sprona, ma il cavallo non si muove. Lo tira per il morso, il muso ricade giù. Lo scuote sugli arcioni, traballa come fosse un cavalletto di legno. Allora smonta, solleva la musiera di ferro e vede l'occhio bianco. Era morto. Un colpo di spada saracina, penetrata tra piastra e piastra della gualdrappa, l'aveva colpito al cuore. Sarebbe stramazzato al suolo già da un pezzo se gli involucri di ferro di cui aveva cinti zampe e fianchi non l'avessero tenuto rigido e come radicato in quel punto. E Rambaldo il dolore per quel valoroso destriero, morto in piedi, dopo averlo fedelmente servito fin lì, vinse per un momento la furia. Gettò le braccia al collo del cavallo fermo come una statua e lo baciò sul muso freddo. Poi si riscosse, s'asciugò le lacrime e appiedato corse via. Ma dove poteva andare? Si trovava a correre per malcerti sentieri su una costa di torrente boscosa, senza più segni di battaglia intorno. Le tracce del guerriero sconosciuto erano perse. Rambaldo avanzò a caso, ormai rassegnato che gli fosse sfuggito. Eppure ancora pensando, ma lo ritroverò, fosse pure in capo al mondo. Adesso ciò che più lo tormentava dopo quella mattinata rovente era la sete. Scendendo verso il greto del torrente per bere, udì uno smuover di frasche. Legato ad un nocciolo con una lenta pastoia, un cavallo brucava l'erba d'un prato, sciolto dalle piastre di corazza più gravose che gli giacevano vicino. Non c'era dubbio. Era il cavallo del guerriero sconosciuto. E il cavaliere non doveva essere distante. Rambaldo si buttò tra le canne per cercarlo. Giunse al greto. Affacciò il capo tra le foglie. Il guerriero era là. La testa e il torso erano ancora racchiusi nella corazza e nell'elmo impenetrabili, come un crostaceo. Ma s'era tolto i cosciali, i ginocchietti e le gambiere. Ed era insomma nudo dalla cintola in giù e correva scalzo sugli scogli del torrente. Rambaldo non credeva ai suoi occhi, perché quella nudità era di donna, un liscio ventre piumato d'oro e tonde natiche di rosa e tese lunghe gambe di fanciulla. Questa metà di fanciulla, la metà di crostaceo adesso aveva un aspetto ancora più disumano e inespressivo, si girò su se stessa, cercò un luogo accogliente, puntò un piede da una parte e l'altro dall'altra di un ruscello, piegò un poco i ginocchi, v'appoggiò le braccia dalle ferre cubitiere, protese avanti il capo e indietro il tergo e si mise tranquilla e altera a fare pipì. Era una donna di armonioso lune, di piuma tenera e di fiotto gentile. Rambaldo ne fu tosto innamorato.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Demain, l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma bande, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais.
J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
La giovane guerriera scese a rivo, s'abbassò ancora sulle acque, fece una lesta abluzione rabbrividendo un poco e corse su con lievi salti dei nudi piedi rosa. Fu allora che s'accorse di Rambaldo che la stava spiando tra le canne. «Schweinehund!» gridò e, tratto dalla cintola un pugnale, glielo tirò contro, non col gesto della perfetta maneggiatrice d'armi che essa era, ma con lo scatto rabbioso della donna inviperita che tira in testa all'uomo un piatto o una spazzola o qualsiasi cosa ha per mano. Comunque mancò la fronte di Rambaldo per un pelo. Il giovane vergognoso si ritrasse. Ma già dopo un momento smaniava di ripresentarsi a lei, di rivelarle in qualche modo il suo innamoramento. Udì uno scalpitio, corse al prato, non c'era più il cavallo, era scomparsa. Il sole declinava. Solo ora egli si rese conto che tutta una giornata era trascorsa. Stanco, appiedato, troppo frastornato da tante cose occorsegli per essere felice, troppo felice per capire che aveva barattato la sua ansia di prima con ansie più brucianti ancora, tornò al campo. «Sapete, ho vendicato il padre, ho vinto, Isoar è caduto, io!» Ma raccontava confuso, troppo in fretta, perché il punto a cui voleva arrivare era un altro. «E mi battevo contro due, ed è venuto un cavaliere a soccorrermi. E poi ho scoperto che non era un soldato, era una donna bellissima, non so il viso. Sull'armatura veste una gonnella color pervinca». Sghignazzarono i compagni di tenda, intenti a spalmarsi d'unguento le lividure di cui avevano cosparsi petto e braccia, nel gran puzzo di sudore d'ogni volta che ci si leva le armature dopo la battaglia. «Con la bradamante ti vuoi mettere, Pulcino?» «Sì che quella vuol te! Bradamante o si passa ai generali o i mozzi di stalla. Non la prenderai neanche se le metti il sale sulla coda». Rambaldo non riuscì più a dire parola. Uscì dalla tenda, il sole tramontava, rosso. Ancora ieri, vedendo calare il sole, si chiedeva: «Che sarà di me al tramonto di domani? Avrò passato la prova? Avrò la conferma d'essere un uomo? Di marcare un'orma camminando sulla terra?» Ed ecco, questo era il tramonto di quel domani e le prime prove, superate, già non contavano più nulla. E la prova nuova era inattesa e difficile. E la conferma poteva solo essere là. In questo stato di incertezza, Rambaldo avrebbe voluto confidarsi col cavaliere dall'armatura bianca, come con l'unico che potesse comprenderlo. Non avrebbe saputo neanche lui dire perché.
Manuela Mandracchia ha letto Il cavaliere inesistente di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Luigi Amore e Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.